Buonasera, visto che le aule sono già piene, direi di iniziare anche se con qualche minuto di anticipo. Benvenuti a tutti, questo è il primo incontro di tre programmati dedicati a questa tematica intitolata Al bivio l'Occidente tra passato e futuro. Abbiamo voluto dare questo titolo per sottolineare la presa di coscienza di essere in un momento di svolta quando si parla di postmodernità. Sappiamo ciò rispetto a cui veniamo dopo, ma non abbiamo ancora la capacità di concepirci come venire prima di qualcos'altro, no? E quindi questo ci getta in una condizione anche di crisi, da cui però possono anche scaturire delle potenzialità. Ecco, il trait d'union di questi tre incontri sarà di riflettere proprio sulla condizione della crisi come qualcosa che getta sgomento, ma anche può aprire a nuove possibilità positive di sviluppo. Questo primo incontro vede come ospite illustrissimo. Molto spesso mi è capitato di assistere a degli incontri in cui il presentatore dice l'invitato non ha bisogno di presentazioni, quando invece a volte ne avrebbe bisogno. Ecco, questa volta davvero posso dire che l'invitato non ne ha bisogno, perché Luciano Canfora è in estrema sintesi uno degli intellettuali più importanti ed influenti del panorama italiano e non solo del Novecento e di questo abbrivio di XXI secolo. Quello che ha bisogno di presentazione stasera, e ci arrivo poco dopo, è questo libro invece, perché è uscito da poco. Si intitola La scopa di Don Abbondio ed è su questo che ci concentreremo. E quindi stasera con Luciano Canfora, la prossima settimana, sempre di mercoledì, il 14 novembre, con Carlo Bordoni, sociologo italiano. Che ha scritto questo volume intitolato La fine del mondo liquido, in dialogo con Bauman. La fine del mondo liquido e il superamento della modernità, mentre l'ultimo incontro sarà di venerdì invece, con lo stesso orario, sempre 18:15, il 23 novembre, con Vittorio Emanuele Parsi, professore alla Cattolica di Milano, che si è occupato invece di studiare il liberalismo. Ha scritto questo libro, Il naufragio dell'ordine liberale, Titanic, anzi, Il naufragio dell'ordine liberale. Tutte e tre le volte, oltre all'invitato, ci sarò anche io. Sono Damiano Bondi e vengo dalla Toscana, insegno alla Facoltà Teologica dell'Italia Centrale, insegno filosofia contemporanea. Collaboro da diversi anni con diversi progetti di ricerca con la Fondazione Campostrini, in portavoce della quale vi do il benvenuto stasera. Dicevamo, questo volume, questo agile e snello volume, si intitola La scopa di Don Abbondio ed è un titolo particolare, strano, originale, che devo dire, prima di capirne il senso, mi ci è voluto un po'. Mi ci sono voluti almeno 6 capitoli, perché secondo me il capitolo centrale del volume, fra l'altro il capitolo centrale, cioè il settimo, che si intitola Rivoluzione, è quello che dà anche un po' il tono al volume. È il capitolo più lungo ed è il capitolo in cui, fra l'altro, l'autore spiega perché si serve di questa metafora di Don Abbondio. È una metafora che Don Abbondio usa nei Promessi Sposi. Ve lo cito perché in esergo al volume c'è proprio la citazione, capitolo 38esimo, è una metafora che usa per la peste e dice Don Abbondio: è stata un gran flagello questa peste, ma è anche stata una scopa. Ha spazzato via certi soggetti che, figlioli miei, non ce ne liberavamo più. Ecco, perché questo titolo, oltre a ragioni ovvie e anche giuste di marketing, perché colpisce subito l'occhio, no? Le ragioni sono da ricercare nel sottotitolo, cioè il moto violento della storia, la peste, no? Come quasi simbolo di una crisi, per l'appunto, di una crisi sociale, e di una crisi che getta la società nella destabilizzazione. Questa crisi, dice Don Abbondio, ha prodotto anche qualcosa di buono in fondo, perché ha spazzato via certe cose. Che cosa spazza la storia secondo Canfaro, secondo la lettura che io vi propongo di questo volume, che poi sarà confutata o meno dall'autore stesso. La storia procede per moti rivoluzionari a spirale, dice Canfora. Questo è uno strano volume di filosofia della storia. Mi azzardo questo termine. Sapete, la filosofia della storia è quella corrente di pensiero che, diciamo, si conclude, possiamo quasi dire, con Hegel e Marx, cioè che si incarica di dare un senso alla storia. Alla storia nel suo complesso, quindi è un compito arduo. Ecco, questo è un volume di filosofia della storia sui generis che non arriva fuori tempo massimo. Uno potrebbe dire dopo Hegel, dopo Marx, no? Non arriva fuori tempo massimo proprio perché critica la nozione stessa di tempo massimo. Cioè, non c'è una fine della storia, non c'è un destino verso cui la storia progredisce che si possa vedere con chiarezza. La storia appunto è come una scopa che spazza il bene e spazza il male insieme al bene. Non c'è una pienezza dei tempi realizzabili nella concretezza della dialettica storica. La storia procede per conflitti, per dialettica per appunto, ma questa dialettica non si conclude positivamente in una sintesi onnicomprensiva, come appunto qui ha studiato Hegel, no? Tesi, antitesi, sintesi, sono cose che magari ricorderete. Ma c'è una tensione perenne. Questa spinta che, secondo Canfora, nutre tutti i moti rivoluzionari, tutti i moti violenti potremmo dire, questa spinta è la stessa, è la spinta verso l'emancipazione, l'uguaglianza, ma questa spinta determina un andamento a spirale. Si ritorna su se stessi ad un livello superiore. A me ricorda un po', se qualcuno di voi ha presente i lavori di un filosofo contemporaneo piuttosto pop e conosciuto, è stato anche da Fazio l'anno scorso, si chiama Slavoj Žižek. Ecco, questo magari potrebbe essere anche una domanda interessante, perché ho trovato molte consonanze fra due autori anagraficamente e territorialmente, geograficamente diversi, però quest'idea, entrambi derivanti da, diciamo, una tradizione di pensiero che fa capo a Hegel e a Marx. La storia procede per spirali, nel senso che in ogni rivoluzione si vuole ritornare al punto di partenza, ma proprio perché si vuole ritornare al punto di partenza significa che non ci siamo più e non si potrà mai ritornare al punto di partenza, perché c'è stata la rivoluzione, che è qualcosa di diverso dal punto di partenza. Quindi anche soltanto per la coscienza di essere passati attraverso qualcos'altro non si ritorna alla partenza in sé, e quindi si ritorna ad un livello successivo. Questa è la spinta che nutre la dialettica della storia. Tuttavia, e questo ecco, magari in questo senso posso davvero lasciare la parola finalmente all'autore, tuttavia si avverte anche tra le pagine una sorta di speranza. In fondo anche la citazione di Don Abbondio, no? dice non tutto il male viene per nuocere, sostanzialmente. Non si spinge fino al reale razionale di Hegel, no? Però non tutto il male viene per nuocere. Quello che potrebbe sembrare un male porta anche sempre in sé un germe di un bene possibile. E a me sembra che, nonostante il pessimismo o forse il realismo di alcuni capitoli anche legati all'attualità, di cui magari appunto il professore ci potrà parlare adesso, nonostante ciò si intraveda in filigrana una speranza, una forse un'illusione, chi lo sa, forse un'utopia che via via riemerge. Finalmente, secondo me, emerge nell'ultimo capitolo, che è il capitolo 11, in cui il professore, l'autore, parla dell'alfabetizzazione come talpa della storia. Su questo non vi voglio dire di più, perché magari, ecco, vorrei lasciare davvero la parola all'autore, che appunto chiederei di accogliere con un applauso iniziale. Quello dopo ci si merita, l'iniziale. Va bene.
Grazie, poi non pensavo, e ne sono lietissimo, di venire introdotto da uno studioso del pensiero. Io non mi azzardo ad avere questo rango, perché sono così un ricercatore nel campo, diciamo, della storia, che è tutto sommato la nostra casa comune. E però, ecco, lui ha colto subito le due anime o i due estremi, ha usato due concetti, pessimismo e speranza, e in realtà sono concetti apparentemente molto semplici, ma a noi familiari nell'esperienza quotidiana e nel riflettere che tutti facciamo sul passato recente e meno recente, del quale siamo inevitabilmente gli eredi. E quindi è giusto dire che questo termine, questa parola curiosa, no? Una parola latina, revoluzio, no? Una parola latina, che non vuol dire ciò che noi poi pensiamo quando la adoperiamo, è un po' allarmante, perché vuol dire tornare al punto di partenza, no? Il ciclo, per esempio, dei pianeti, eccetera, quello è revoluzio. Quando invece i romani volevano, con qualche raccapriccio, perché le fonti che abbiamo sono tutte molto conservatrici, dire, esprimere il concetto rivoluzione, dicevano res nove, no? Cambiamento, che può essere frutto di un conflitto non necessariamente violento, sanguinoso, ma più spesso invece è frutto di scontro, violenza, eccetera. Tanto per tenerci nelle lingue antiche, che aiutano a capire, visto il lessico che noi usiamo viene da lì, no? Usiamo parole antiche caricandole di altri significati. Nel mondo greco, che passa per essere la culla della democrazia politica, eccetera, addirittura il termine non è né rinnovamento, cambiamento, res nove, né tantomeno rivoluzione, ma una parola stasis, che è curiosa, a parte che il greco è una lingua, oserei dire, intimamente filosofica, per cui una parola vuol dire tante cose, e vuol dire sommovimento, turbamento, vuol dire anche fazione, una fazione, un gruppo politico che mira ad un risultato, promuove una stasis, e esso stesso una stasis. E come vedete, le parole che indicano questi sommovimenti storici sono tutte molto dense e anche polisemiche, vogliono dire cose tra loro diverse. Noi abbiamo questo termine che è diventato glorioso e entusiasticamente adoperato o considerato con raccapriccio, diciamo dal 600 inglese, no? La gloriosa rivoluzione, e poi dal 700 francese, la rivoluzione, la grande révolution, e poi abbiamo alle spalle, io anche per ragioni di età penso che sia vicino nel tempo il secolo XX, no? Ma però molti tra i presenti tutto sommato la pensano alla stessa maniera. E il Novecento, il secolo XX, è stato segnato, potremmo dire, da eventi rivoluzionari pervasivi, no? Che hanno coinvolto tutto il pianeta, reiterati, al punto da indurre pensatori, militanti, persone comuni, a ritenere di essere entrati nella fase finale della storia, nella pienezza dei tempi, nell'approdo, no? Molta parte del Novecento è stata attraversata da questo convincimento. Lo dico con grande rispetto per chi ha dato tutta la propria energia personale, la propria esistenza, sacrificando altre possibilità di vita a questa convinzione. però anche, è il caso di dire, l'esodo, il punto terminale, la crisi, chiamiamola anch'essa, di fine secolo XX, il passaggio nel secolo seguente, ha cancellato questa convinzione. La cosa, direi, la possiamo percepire ormai pienamente e ci rendiamo anche conto delle implicazioni di ciò, cioè il fatto che aver vissuto decenni lottando per qualcosa che non dico sembrava a portata di mano, ma già intrapresa, e poi vederla svanire e rimescolare completamente gli equilibri, i rapporti, se vogliamo anche le fedi, le stesse persone si sono trasformate, hanno cambiato orizzonte mentale, questa esperienza mette in discussione tutto, fino a indurre a tentativi di sintesi di segno opposto, che possono essere o la storia è finita con la vittoria dei buoni sui cattivi, e no, l'ormai dimenticatissimo nippo americano Fukuyama questo pensava, diritto di pensarlo naturalmente, però poi la storia cammina inesorabilmente, quindi anche questi segnali euforici rischiano per dimenticarsi. L'altra conclusione che può essere nata e che certamente è nata nella mente di molti è stata: non ne valeva la pena perché tanto la storia non ha alcun senso, si ripete ciclicamente con speranze, delusioni, disastri, ingenuamente ci si impegna, prima o poi si è travolti da eventi radicalmente deludenti, e questa è una visione nullista, potremmo dire, una saggezza tetra che si fa strada ogni tanto, specialmente al cospetto di eventi così sconvolgenti come quelli che hanno segnato il passaggio dal XX al XXI secolo. A questo punto uno potrebbe, così, non per un atto di fede, ma insomma per richiamarsi a grandi pensatori, il nostro, come lo possiamo chiamare, presidente di seduta, è giusto chiamarlo così, ha evocato due pensatori fra loro connessi, no? Hegel da una parte, Marx dall'altra. Hegel pensava appunto che il suo tempo, il suo stesso pensiero avesse segnato e reso chiaro il compimento. Marx questo non lo ha pensato affatto, ma si può dire che in alcuni suoi scritti, direi soprattutto quelli di quando aveva 28 anni, quindi era un giovanotto di belle speranze, dottore in filosofia, mi riferisco al Manifesto, no? Dove si intravede l'idea che poi la storia si conclude col regno della libertà, eccetera, eccetera. Però, non dico dal 30° anno di età in avanti, ma nel seguito della sua vita ha studiato il meccanismo della produzione capitalistica con un acquisto, secondo me, durevole, analitico, di cui fanno tesoro anche coloro che difendono l'ordinamento capitalistico della produzione, della proprietà, eccetera. E non di meno ha dato vita a un movimento politico che è vissuto nel convincimento che siamo in marcia verso il regno della libertà e ci impegniamo per quello. Allora, la delusione di fine secolo ha indubbiamente scardinato queste convinzioni, anche fisicamente potremmo dire, no? Nella Repubblica Democratica Tedesca, alla fine di quell'esperienza, nel 1980, le opere, l'edizione preziosissima di Marx e Engels, Gesamtausgabe, un'edizione scientifica, eccetera, era buttata nei cassonetti per le strade. Questo era un gesto isterico, simbolico, diciamo così. Poi passa anche quello, peccato perché erano libri preziosi, ma comunque si possono recuperare almeno in parte. C'è un pensatore potremmo definirlo il padre di tutte le eresie, un caratteraccio ma geniale, nordafricano di origine, e cioè Agostino di Ippona, che è il primo, potremmo dire, che ha il coraggio rispetto al pensiero classico, che ha un'idea statica, circolare, del tempo, della storia, eccetera, di lanciare questa prospettiva, sia pure proiettata nella Città di Dio, secondo cui la storia va verso qualche cosa, e quindi la caduta di Roma nelle mani di Alarico all'inizio del V secolo è una tappa di questa grande traversata del, diremmo hegelianamente, dello spirito o dell'umanità, che poi è la stessa cosa, all'interno di qualcosa che ha un senso. Naturalmente proiettare l'approdo nella Città di Dio è un gesto nobile ma non confutabile né documentabile, quindi proiettarla come i movimenti, diciamo, che si ispirano alla libertà umana all'interno della storia umana è una sfida, e questa sfida talvolta si perde. Allora, fatto questo preambolo pensoso, mi viene da dire che è giusto, nel tempo in cui noi tutti viviamo con varie classi di età, ma tutti alle prese con gli stessi problemi, porsi la questione di che senso hanno avuto le traumatiche rivoluzioni del passato, che immesse in fila sono una teoria, no? Una lunga processione di eventi, e che cosa significa oggi questa parola. A questo punto suggerirei, non è un pensiero originale per nulla, ma mi piace ribadirlo, direi che lo ha formulato bene uno storico inglese, Arnold Toynbee, che era un uomo geniale, secondo me, di formazione cattolica, di grande curiosità intellettuale, di esperienze molteplici, è stato anche consulente della delegazione inglese alla pace di Versailles, insomma le trattative diplomatiche che precedettero la pace di Versailles dopo la prima guerra mondiale, il quale, parlando dei greci e dei romani, in un libro in cui parla per lo più dei moderni, non solo prospetta che per guardare con tutta la prudenza del caso nel futuro, cioè cosa ci aspetta, può essere utile vedere cosa è accaduto ad un grande trapasso storico dall'antichità all'età di mezzo, la fine del mondo antico, insomma, è un tornante della storia, lui dice che ci può insegnare molte cose, con tutta la prudenza di voler scrivere, come lui dice, qualcosa sulla pagina bianca che abbiamo davanti, no? Cioè delle cose non ancora accadute. Bene, riflettendo su questo, lui suggerisce che si entra in una fase di profonda mutazione, diciamo pure di rivoluzione, talvolta senza avvedersene pienamente. Cioè ci si sta dentro, ad un certo punto lo si capisce naturalmente, ma quando ormai il processo è andato molto avanti. E lui dice questo è accaduto quando il potere è passato dall'elite dominante ellenistico-romana, potenziata dalla struttura dell'impero romano, è stata una struttura complessa e oppressiva, si è passati dal dominio di quell'elite alla forza dirompente delle grandi religioni di salvezza, correnti spirituali molteplici che hanno pervaso tutto il mondo mediterraneo, e lentamente, lui dice, hanno sfilato dalle mani di questi guerrieri romani potentissimi quelle armi che loro ritenevano essere l'unico strumento per dominare il mondo. A un certo momento tutti quanti, compresi i leader dell'impero, si sono resi conto di essere entrati in un'altra fase della storia con valori diversi, equilibri diversi, no? Per cui si cita sempre, credo giustamente, una valutazione di uno storico italiano acuto, si chiamava Arnaldo Momigliano, morto ormai da tanto tempo, da una trentina d'anni, il quale, riflettendo sul IV secolo, che è un secolo importante di passaggio, diceva: Ambrogio, il vescovo di Milano, in un'altra epoca storica sarebbe stato un grande governatore di province, un burocrate formidabile. Nel IV secolo è un grande vescovo, perché ormai la struttura della Chiesa sta erodendo dall'interno la struttura dell'impero, fino a che l'impero cade come una crosta esterna e la struttura nuova è lì. E quindi gli uomini stessi sono entrati in una funzione che non potevano prevedere di affrontare o cui assolvere. E allora, se questo senso largo, non puntuale, della nozione di rivoluzione ha un senso, e lo ha avuto perlomeno in alcune fasi della storia, secondo me in tutte, anche quando c'è un evento puntuale, ma questo lo diciamo più tra qualche minuto, oggi qual è il fenomeno, a mio modo di vedere, si capisce, mi sbaglierò, ma ognuno tenta di capire il mondo, no? Siamo miliardi di persone fornite ognuna di una piccola sfera appoggiata sul corpo e dentro di ognuno ha una visione del mondo, quindi miliardi di visioni del mondo si aggirano sul pianeta, no? Quindi ognuno ha il diritto di formularla. Ecco, io credo che il grandissimo fenomeno delle migrazioni dalle aree povere verso le aree ricche del pianeta, non soltanto Nord Africa, Medio Oriente, Europa, America Latina, Stati Uniti, Estremo Oriente, fenomeno ha nomi diversi, protagonisti diversi, ma è planetario. Ecco, questo immenso fenomeno è la rivoluzione in atto. Meglio capirlo che sbraitare o innervosirsi, che non serve moltissimo, eh. Fa vittime, certo, la violenza fa vittime, è chiaro. E la vicenda umana è disseminata di vittime innocenti, un'infinità, ecco, da parte del potere o da parte di chi lo voleva scalzare, quindi purtroppo è un meccanismo al quale non si può porre rimedio. Ma se questo ha senso, se questa proposta interpretativa del nostro presente ha un senso, allora è giusto valutare non solo i comportamenti che sono sotto i nostri occhi, che vengono difesi spesso con argomentazioni molto modeste, molto contingenti, per lo più egoistiche, ma anche porsi la domanda ciclopica, è il caso di dire che fare, cioè come altrimenti affrontare. Quindi, come vedete, ci siamo radunati per affrontare questioni insolubili, ma almeno con la consapevolezza della loro importanza. Ecco, questo direi al nostro così, risarcimento. Bene, e una rassegna veloce sarebbe anche abbastanza impietosa, no? Perché se veniamo all'Europa, questa piccola realtà molto presuntuosa, certo piena di cultura, piena di ricchezza, no? È uno dei posti più ricchi del mondo, l'Europa, cosiddetta Unione Europea, poi in realtà è un pezzo soltanto, ma comunque consistente. Se consideriamo questo piccolo angolo di mondo e ci rendiamo conto che le forze dominanti, l'ex impero francese, che tuttora esiste sia pure sotto altre forme, no? La Repubblica Francese ha un retroterra nordafricano che è il suo ex impero e la sua area di riferimento economica e anche militare talvolta, eh? O l'ex impero tedesco, potremmo dire, che due volte sconfitto nel Novecento, la prima e la seconda volta, si è ricomposto, si è riproposto per tante ragioni, quell'area centro-orientale d'Europa in un modo o nell'altro è l'area che gravita sulla Germania attuale. Ricordo ancora che quando non esisteva ancora l'unione monetaria, ma la moneta forte era il marco, era la vera moneta, diciamo così. E forse chissà se magari la rivedremo riapparire per imprevisti storici, questo non lo possiamo prevedere. Già la Slovenia, che si staccava dalla Federazione Jugoslava, e poi la Croazia, adottavano il marco come loro moneta. Ecco, questo accadeva alla fine degli anni 90 del secolo passato, ed è un segnale interessante di come questa centralità, in primis economica, ma anche tecnologica, capacità soggettive, eccetera, si venisse determinando e delineando. Caso a parte, è un paese che ha tanti meriti e tante peculiarità e tante durezze, come il Regno Unito, che comunque in questo momento non parrebbe far parte della cosiddetta Unione, perché esso ha un cuore oltre l'Atlantico, quindi fa parte, tutto sommato, per mille ragioni, di un altro agglomerato possibile di quelli che il pianeta vede formarsi nella storia, no? E così, nella Prima Guerra Mondiale, senza l'intervento degli Stati Uniti nel 17, non è escluso che l'impero tedesco prevalesse, è vero, anche per il crollo del fronte orientale, per le perdite, il dissanguamento economico, umano, eccetera, dell'intesa, quindi era uno scenario possibile. E dopo gli Stati Uniti entrarono nella storia d'Europa con piani economici importantissimi, nell'occasione della grande crisi, no, del 29, il piano Young, eccetera. E nel caso della seconda guerra, quando l'Inghilterra per un anno circa è stata sola contro la Germania e poteva crollare, non era inevitabile che reggesse l'urto di una così forte potenza militare, ancora una volta l'aiuto degli Stati Uniti è stato determinante, e poi lo è stato ancora più quando essi sono entrati in guerra alla fine del 41. Quindi il destino, diciamo così, di questi pezzi d'Europa è molto interessante da studiare. Chi si occupa della storia con grande rispetto ne parla, ma si rende anche conto che sono tanti destini divaricati tra loro, con un lungo passato alle spalle e interessi concreti nel presente. Bene, hanno tentato di mettersi insieme. Quando è entrata in crisi questa realtà? Quando ha dovuto fare i conti con la grande migrazione. Anche un paese che aveva avuto fino a qualche tempo fa una direzione politica centrista ma attenta alla condizione umana, mi riferisco alla CDU tedesca, nonostante la truce sorella bavarese, no, che alla fine ha prevalso dal punto di vista della conduzione concreta, tutti ci ricordiamo l'apertura ai profughi siriani, eccetera. Oggi ha cambiato completamente registro. Leggevo sul giornale, sul Corriere della Sera di oggi, un dotto articolo di fondo. Curiosi sono i giornali, sono uno strumento interessantissimo, ma direi ultra elitario, perché li leggono pochissime persone, mentre gli altri mezzi di comunicazione raggiungono milioni e milioni. Quindi sono messaggi tra le elite politiche, no? Che parlano tra loro attraverso i quotidiani. Funzione modesta rispetto a quella quando nacquero i giornali, no? Naturalmente. Leggevo questo fondo in cui si parlava di quanto tuttora funziona dell'Unione, per esempio l'ospitalità assoluta a cittadini di un paese nell'altro paese, si riferiva agli italiani in Germania, per esempio, che lavorando lì godono degli stessi diritti sociali, assistenziali, eccetera. Ormai è vero il contrario, cioè ormai non è più così. Per ragioni, possiamo anche interrogarci se buone o meno, la radio di Colonia, che è una radio che parla in lingua italiana, si è rivolta appunto a un pubblico di italiani che vivono in Germania per lanciare una notizia allarmante, che cioè i rimpatri prima o poi cominceranno. E conosco persone che hanno studiato nell'università dove io insegno e anche in altre, che sono rientrate perché quelle garanzie esistenziali non le potevano più avere. Insomma, stiamo parlando del più ricco, del più potente paese di questa Unione. Non parliamo della Francia, che è il paese dei diritti, no? Abbiamo tutti quanti sempre pensato che il 1789 fosse l'alba della nuova storia, no? Anche Goethe lo pensò quando vide la battaglia di Valmy. E quello che accade ai confini tra la Francia e l'Italia o al nord è talmente grave che non ha bisogno di commenti. E se passiamo dall'altra parte, abbiamo asprezze analoghe o anche superiori. Insomma, questa unione faticosamente messa insieme alla fine ha gettato la maschera della propria vocazione umana e culturale ed è passata alla repressione, potremmo dire, al rifiuto manu militari di questo grande fenomeno storico, senza porsi la domanda del perché questo grande fenomeno storico è partito, è entrato in funzione. E qui potremmo dilungarci, ma c'è l'orologio prezioso del nostro presidente che mi parla, ma non potremmo dimenticare, io credo, riflettendo su questo problema, la storia pregressa. E non mi riferisco soltanto, e sarebbe spietato e fin troppo facile, a ciò che questo continente ha fatto due volte nei primi 50 anni, nei primi 45 anni del secolo passato. Ha portato la distruzione dovunque, per lotte di potenza, sostanzialmente. Poi c'è la retorica, purtroppo anche recente, no? Il nostro Presidente della Repubblica è una persona molto equilibrata, quindi è andata a celebrare il 4 di novembre a Trieste, forse non si poteva sottrarre, quindi ha detto parole più o meno connesse alla circostanza. È un peccato che, mentre la ricerca storica sa ben indicare perché quel conflitto allucinante scoppiò nel 14 e durò 4 anni contro le previsioni dei principali protagonisti, la retorica pubblica continui a parlare di irredentismo, patria, eccetera. Vabbè. Però in questo discorso lui ha detto una cosa che io ho apprezzato, perciò mi sono portato dietro questo giornale devoto del Presidente. Non torneremo agli anni 20 o 30, non temo la ricomparsa degli spettri del passato, ma, perché c'è sempre un ma, mi preoccupano pulsioni, è un termine della psicanalisi, no? Pulsioni di egoismi e supremazie di interessi contro quelli degli altri. Molto elegante questa espressione, ma molto seria, no? Cercherò di spiegare che vuol dire. Allora, la prima e la seconda volta. La seconda volta è stata, se vogliamo, ancora più terribile. La Russia ha perso 20 milioni di uomini, di esseri umani, tra il 41 e il 45. 20 milioni. Ma nella prima la Francia da sola ha perso 2 milioni di persone. Va bene. Quindi questi massacri spaventosi e il coinvolgimento di mondi trascinati nel conflitto. Tutto questo abbiamo fatto. E questo non è che passi senza lasciare traccia. Ma è storia remota. Quella più recente è non meno inquietante se consideriamo che i conflitti che esplodono e che producono migrazioni, sono innescati da noi, non da noi che ci siamo radunati qui dentro, ma da potenze grandi, medie e piccole, in forme molteplici, compresa quella cinica nostra italiana, specificamente italiana, del commercio delle armi, denunciato ormai anche pubblicamente, invano. L'altro giorno c'era un intero servizio su questo, su una emittente nostra nazionale, a tutti i combattenti di tutti i conflitti in atto, siano essi nell'Africa centrale o nello Yemen, non importa. Non olet, diceva Vespasiano, no? Riferendosi ai quattrini. E allora, capire questo, rendersi conto di questo, vuol dire che c'è un redde rationem e c'è anche una grande scelta morale da compiere, che è la più difficile, no? Perché naturalmente parlare di moneta, euro, spread, cioè, grande tecnica, serve a mettere in rispetto, no? Intimidire il lettore o ascoltatore, ma le scelte morali sono molto più impegnative e coinvolgono le persone fino in fondo, chiamate a scegliere tra strade contrapposte, strade diverse. Questo discorso di solito viene considerato appunto moralistico, però la condizione umana è un fatto morale, eh? C'è poco da fare, quindi o uno la ignora, la considera una variante irrilevante, o invece se ne fa carico, e allora deve capire le cause dei disastri e porsi la domanda di come rimediare, che è la domanda che non si pongono i governanti, quale che sia il loro orientamento, ammesso che ce ne siano di veramente divaricati, no? Tra i vari stati della Felix Europa. Ci sarebbe, come dire, stiamo parlando di qualcosa che urta il senso comune. È così. La ragione per la quale è così trionfale la marcia xenofoba in atto nel nostro paese, in Francia, in Germania, in Inghilterra, qual è? Che è molto più facile essere egoisti, xenofobi, indicare un nemico sul quale scaricare tutte le tensioni, che non predicare il contrario. Quindi per molto tempo noi assisteremo a questa marcia trionfale di chi usa un linguaggio facile, seduttivo, profondamente falso, ingannevole. Ma questo non è una ragione per tacere, anche se parlare talvolta può sembrare un esercizio puramente vocale, puramente fonico, fonetico. Ecco, invece una prospettiva alla quale io penso che si debba guardare con interesse, gutta cavat lapidem, no? Si dice in latino, cioè anche una goccia d'acqua che stillicidio può forare la pietra, no? Quindi, ecco, noi dovremmo, diciamo, l'Italia in questo ha una posizione privilegiata perché è la più dislocata geograficamente nelle condizioni di prospettare questo. Dovremmo, credo, lanciare una prospettiva mediterranea euro-africana. Il continente che abbiamo davanti, che abbiamo considerato sempre come un oggetto, è uno dei protagonisti della storia prossima ventura. Allora è meglio prenderne atto, è meglio mettersi su un piede di parità, cambiare radicalmente questa ossatura sempre più scricchiolante che si difende con le cannoniere, con la chiusura dei porti, con le leggi di carattere respingitorio, che non servono a nulla, perché è come fermare il mare con un po' di paratie, no? Con qualche pentola in più per svuotarlo, è sciocco, è di corto respiro, provoca ovviamente dolore, provoca disagio, però non serve a nulla. Temo che nessuna delle forze politiche o comunque culturali vigenti sia disposta a fare un passo di questo tipo. Però è meglio cominciare a parlare anziché tacere del tutto. Io credo che sia una proposta sufficientemente sgradevole a chi tutela l'ordine esistente, sgradevole a chi nella grande massa dei cittadini ha ormai fatto propri certi concetti. Però l'esperienza passata forse non è inutile, perché anche idee che sembravano marginali alla fine si sono fatte strada, quindi non è detto che questo sia un lavoro sprecato. Poi aggiungiamo un'altra cosa che ci riguarda più da vicino. Mi accade di ripeterlo talvolta quando si parla di questi problemi, ma non è sbagliato ribadirlo. 80 anni addietro, 1938, mese di settembre, l'Italia viene informata da un discorso del capo del governo a Trieste del lancio delle leggi razziali. Discorso minaccioso, apparentemente conciliante, ma in realtà violento. Discorso fatto a Trieste a metà di settembre del 38, e subito dopo questa legislazione entra in funzione con tutte le conseguenze che sappiamo e con tutto, diciamo, il passivo atteggiamento della grande maggioranza dei nostri concittadini di allora. Per non parlare del mondo universitario, che ha dato il meglio di sé in quell'occasione, no? Tutte le cattedre che si svuotavano immediatamente erano oggetto di occupazione, e quando poi tutto è finito fu un problema restituire il maltolto. Anzi, chi era stato cacciato apparve come soprannumerario, cioè, paradosso, no? Bene, la rivista simbolo di questa oscena pagina vergognosa della nostra storia era La Difesa della Razza. La Difesa della Razza è una rivista che in qualche biblioteca ancora si trova, ma le cose orrende è meglio vederle per cavarne almeno la necessaria ripugnanza. E la copertina di questa rivista raffigurava un ariano tendenzialmente latino, con qualche rischio, perché nel mondo tedesco questi latini erano considerati già una razza inferiore, da loro. E sì, quando viene arrestato Mussolini, Goebbels scrive nel suo diario che Mussolini è l'unico romano in un popolo di zingari, che saremmo noi altri. Questa era la considerazione in cui gli ariani tedeschi tenevano gli pseudo-ariani italiani. Vabbè. Ma sulla copertina c'era questo Latin lover, in sostanza, un Apollo. Poi c'era una spada, e al di qua di questa spada c'era un nero, naturalmente, un ebreo il quale si connotava per un enorme naso, la fantasia razziale è molto modesta, e quella spada significava via questi qui, separazione, eccetera. Perché sentivano il bisogno di introdurre un elemento descrittivo, morfologico, colore della pelle, eccetera? Perché il nemico su cui scatenare, deviandola, l'indignazione, l'insoddisfazione, eccetera, deve essere anche visibile, deve essere anche immediatamente riconoscibile, ed è quello che accade oggi, in maniera immediata. Ed è un peccato che questa memoria breve, perché 80 anni sono pochissimo, no? Più corto spazio all'eterno che un batter di ciglio, no? Dice padre Dante, no? Sono niente 80 anni, però sembra quasi la preistoria. E oggi di quei fatti parliamo, credo, tendenzialmente con spirito critico, capendo il disastro che si è prodotto. Allora c'è da sperare che analogamente, cominciando a parlare sin d'ora di quale sarebbe una via non errata di affrontare la rivoluzione in atto possa servire a qualcosa.
Bene, ringraziamo il professor Canfora per questa apertura, l'ancoraggio e anche provocatoria in alcuni passaggi, per cui si è provocato delle domande, delle reazioni, degli interventi. C'è un microfono che è disponibile, grazie. Abbiamo molto tempo anche di questo, grazie al professor Canfora, almeno una mezz'oretta di dibattito. Bene, c'è già subito un intervento, grazie.
Intanto grazie della relazione. Volevo chiedere, fare un parallelo con una cosa che mi stuzzica, dal micro al macro. In effetti anche i nostri figli tendenzialmente rifiutano l'esperienza dei genitori, il know-how acquisito, come si dice, perché vogliono provare il loro percorso, devono sperimentare i propri limiti e quindi superarsi. E mi sembra che questa cosa qua quindi avvenga anche a livello storico, che le varie generazioni non riescono a fare conto e apprendere da quello che è stato il passato e tendono a fare un loro percorso autonomo. Allora volevo capire se a livello storico questo è un dato oppure una mia fantasia.
Vecchiaia comporta che uno parla troppo, quindi sì, no, so quello che è giusto dire, ma forse è meglio avere qualche altra domanda.
Non se
so
ci sono già, raccogliamone.
Qual è la vostra?
Diciamo almeno due.
Sì, io volevo proprio sottolineare questo aspetto. Che tipo di educazione si dovrebbe fare nelle scuole con i bambini delle elementari per creare una mentalità diversa, pur permettendo loro di fare le loro esperienze di crescita.
Bene, sono anche connesse tra loro.
Bene, sono ben collegate certamente queste due questioni, direi che è la stessa questione vista da due punti di vista diversi. No, il paragone che lei ha fatto mi pare giustissimo, parte da un dato oggettivo, cioè l'esperienza trasmessa, notificata, non vissuta direttamente, fino a che punto è produttiva, fino a che punto diventa premessa, diciamo, per l'azione, l'agire di chi si sente raccontare l'esperienza altrui, no? Questa è una domanda che, se portata alle estreme conseguenze, è paralizzante, nel senso che chiudiamo le scuole e basta, perché non potendosi trasmettere nulla, o sapendo che è inutile farlo, abdichiamo, ma sappiamo benissimo che sarebbe una soluzione sbagliata. No, è chiaro anche, come lei dice giustamente, che nel più grande meccanismo dei fatti storici, della vita delle nazioni, dei popoli, l'esperienza pregressa non è necessariamente imperativa. Ove lo fosse, potremmo dire, la storia si sarebbe già conclusa felicemente, perché tutti gli errori precedenti sarebbero già noti, numerosissimi, ma tutti noti con i relativi rimedi, e quindi saremmo nella città di Dio che Agostino faceva intravedere in quel fondamentale libro che è il De Civitate Dei. Ma direi di più, che già, questo in generale, ma nel più specifico campo, che è un po' anche l'argomento dal quale si faceva prima cenno, non c'è niente di più pedagogico nei propositi di una rivoluzione, no? Le rivoluzioni moderne, si capisce, quella di Cromwell, piuttosto ruvida, diciamo, nei comportamenti, quella che gli inglesi esaltano del 1688, apparentemente del tutto incruenta, quella terrificante della Francia di fine Settecento e via seguitando, sono intimamente pedagogiche, cioè hanno un'impalcatura ideale dei concetti fondamentali, dei propositi, dei programmi, si sforzano di applicarli ed imporli anche fuori del paese in cui il fenomeno si produce, no? Mettiamo la Francia dal 1792 in avanti, affronta la coalizione, ma previene in certo senso la coalizione, la guerra dura praticamente fino al crollo di Bonaparte, con l'idea di piantare l'albero della libertà nelle altre città, negli altri regni, creare un sistema di stati repubblicani satelliti, ma in realtà fratelli, apparentemente. Cioè, sono movimenti storici pedagogici che vogliono accorciare i tempi della storia, spiegare a chi non l'ha ancora capito come vanno le cose, quali sono i rimedi giusti, no, perciò dicevo pedagogici. E invece non accade, cioè, non soltanto è difficile trasmettere come si diceva una volta, lo spirito rivoluzionario, cioè la fede nei valori per i quali ci si è mossi da una generazione alla successiva. No? Se uno studia le rivoluzioni del Novecento se ne rende conto, no? Alla terza generazione è già un peso il proseguire ciò che hanno fatto coloro che hanno iniziato quell'opera. Quindi già questo spirito rivoluzionario decresce laddove è nato e a maggior ragione laddove è stato esportato. E per giunta, e questo è l'elemento che allo studioso di storia più preme di capire e comprendere, partono con propositi, potremmo dire, palingenetici, sanamente palingenetici. Non si può negare che uno dei periodi storici che ha prodotto più proponimenti di carattere generale, tutti elevatissimi dal punto di vista del loro contenuto, è la Rivoluzione francese. Non c'è dubbio. Però, in concreto, essa diventa ben presto un paese nel quale si ripristinano una serie di elementi del passato regime. Bonaparte addirittura ripristina la schiavitù in colonia, ricrea una nobiltà dell'impero, la censura sulla stampa, la polizia segreta, quindi tutto questo nasce dentro un'esperienza che è incominciata nel 1789. Tocqueville diceva prevale la continuità sulla rottura, no? Anche il centralismo era tipico della monarchia francese, con Bonaparte si ricompone perfettamente, quindi il peso della storia, no? Il piombo nelle ali, che porta un evento che partiva così ricco di proponimenti palingenetici a rifluire nella propria specifica caratteristica nazionale, storica, culturale. Insomma, si nazionalizzano le rivoluzioni, lungi dall'essere quel portato universale che si propongono di essere. Anche questo è un fattore che crea una distanza enorme tra la spinta, i proponimenti, le iniziative, i disegni, i progetti e la realtà, che è la ragione per cui a un certo punto entrano definitivamente in crisi. Ma è un puro e semplice ritorno al punto di partenza? È un azzeramento per cui non ne valeva la pena? No, perché l'abbiamo detto all'inizio, non l'ho detto io, ma il mio interprete ufficiale di questa sera l'ha detto molto meglio di me. Intanto è cambiato il soggetto stesso che ha visto e patito, potremmo dire in prima persona, tutta quella vicenda storica. Non c'è errore peggiore del trasformare in ideologia di Stato l'orizzonte culturale e politico di una rivoluzione. Quando in Francia si dice i valori repubblicani, no? Questa è una frase che in Francia è molto frequente, i valori repubblicani. Io penso sempre alla tortura in Algeria, i valori repubblicani. E sono un po' come era il marxismo-leninismo in Unione Sovietica, no? Dove si studiava nelle scuole, studiava moltissimo, le scuole funzionavano in modo straordinario, hanno alfabetizzato un paese intero. Hanno fatto un errore colossale, secondo me, anche se può sembrare una critica idealistica, di sostituire lo studio della storia della filosofia, cioè del pensiero filosofico e scientifico, con una sola filosofia, una sola dogmatica, che ha creato immediatamente rifiuto. Come i valori repubblicani nel mondo francese sono considerati la retorica governativa, non di più. E questo è un errore che purtroppo le rivoluzioni commettono. Poi ci sono casi ancora più inquietanti per lo studioso di storia. Parliamo di cose naturalmente che conosciamo un po' dentro per dentro, bisognerebbe conoscere tante lingue, leggere le fonti direttamente. Ma il mondo, la Cina odierna, cosa ha a che fare con la lunga marcia del 1927-49? Praticamente nulla. Al di là del linguaggio, della cornice, le strutture esteriori del potere, ma nel frattempo è diventato un'altra cosa rispetto alla Cina fatta a pezzi dalle grandi potenze occidentali, i quartieri di Pechino divisi un po' all'Inghilterra, un po' alla Francia, un pezzettino anche a noi altri. Ecco, questa è, diciamo, la caratteristica peculiare. La storia è, uso il termine in maniera metaforica, è sporca. È sporca nel senso che non avviene allo stato puro nulla. E quindi il nostro compito concreto, sia che insegniamo in una scuola elementare, sia che ponziamo sui destini del mondo, è quello di cercare di capire, nonostante questo meccanismo pesante che riconduce a terra ciò che sembrava mettersi a volare, cosa c'è di utile da fare. E quindi nelle scuole elementari c'è da parlare chiaro, anche se in famiglia questi ragazzini sentiranno dire quello che il salvinismo mondiale va dicendo. Ecco.
Io volevo chiederle una cosa. Chiaramente la storia serve per interpretare anche la realtà odierna, anche se ogni realtà... Mi sente?
Sì. Ah, ecco, sì, carissimo. Sì. È un bisogno così quello di...
Dicevo che la storia serve chiaramente per cercare di interpretare la realtà che uno sta vivendo, con l'occhio però di interpretare i segnali nuovi che ci possono nascere. Lei ha indicato questa sera l'immigrazione come uno dei fenomeni principali, nuovo, da tenere in considerazione per cercare di agire, di interpretare il nostro momento. Perché non ha individuato invece nella globalizzazione il fenomeno nuovo da utilizzare, da interpretare, da conoscere? Globalizzazione che c'è sempre stata nella storia, perché la globalizzazione aveva un territorio magari molto più limitato, l'Europa, il Nord America, eccetera. Mentre adesso la globalizzazione legata allo sviluppo tecnologico, lo sviluppo della comunicazione, eccetera, è diventato un fenomeno globale, e dentro questo ci sono i movimenti delle persone, i movimenti delle cose, i movimenti delle idee, di cui l'immigrazione, che lei giustamente ha indicato, è una parte considerevole, ma è solo una parte, secondo me. Lei perché non ha citato o ampliato il discorso?
Cercherò di giustificarmi subito.
È la domanda.
Ben disposto a farlo, se ce la faccio naturalmente. Ma non sono del tutto inconsapevole dell'esistenza di questa parola così, diciamo, passepartout, no? Globalizzazione. Uno dei primi che, ora non voglio fare un discorso ironico, per carità, lei mi perdonerà, ma c'è uno scrittarello breve ma molto pugnace, non si sa bene chi l'ha scritto, si trova tra le opere di Senofonte, di solito si dice l'anonimo ateniese, che non vuol dire niente, vabbè. È un breve scritto di poche pagine, l'autore è un uomo di grande intelligenza che detesta la democrazia ateniese, il sistema politico ateniese, tutto ciò che fa, diciamo, funzionare quella città, lui lo rifiuta. E uno degli addebiti che gli fa è: prendono le merci da tutto il mondo e le portano qua, prendono le parole da tutte le lingue, esagera perché poi non è neanche vero, e le portano qua. Cioè lui aveva già questo fastidio di un meccanismo che potremmo, sia pure per metafora tra una piccola realtà arcaica e il mondo attuale, potremmo definire una globalizzazione. Parola che io non amo perché è astutamente neutrale. Un altro uomo, facciamo un salto mortale, no, di millenni, che ha descritto questo fenomeno, si chiamava Karl Marx. Capitolo più impegnativo, secondo me, del Manifesto, 1848, scritto anzi alla fine del 47, ma nel febbraio del 48, descrive questo gigantesco sconvolgimento del pianeta riunificato dalla produzione capitalistica, dal commercio, che ha travalicato le barriere arcaiche, i confini, eccetera. E Benedetto Croce, che era un uomo che non amava né il filosofo in questione né il movimento politico che ne nacque, in una prosa un po' ironica dice: anche un agitatore politico importante come Marx nel Manifesto scioglie un inno al capitalismo che ha unificato il mondo, e si riferisce a quel capitolo secondo, appunto, del Manifesto. Egli, grande simpatia per Croce, un uomo dottissimo, eccetera, un conservatore bieco, proprietario terriero, senatore del Regno, comunque un personaggio della cultura italiana, il quale non ha in quel momento presente una lettera, e non gliene facciamo colpa perché ha letto questo mondo e l'altro quell'uomo, del medesimo Marx di 10 anni dopo, nell'ottobre del 58, 1858, lui scrive a Engels e si è convinto, non è chiaro perché, ma anche Mazzini pensava più o meno la stessa cosa in quegli anni, che in Europa fosse imminente una rivoluzione che lui riteneva rapidamente potesse diventare una rivoluzione socialista. Credo che sia citato lì dentro. E in realtà siamo alla vigilia della guerra, no, di Napoleone III contro l'impero d'Austria, no? È appena finita la guerra di Crimea, Mazzini aveva lanciato un appello: se i popoli non si muovono adesso che c'è la guerra di Crimea e buttano via i loro governanti, sono ignavi. Quindi c'era questa idea che l'Europa fosse alla vigilia di una rivoluzione profonda. Però lui dice in questa lettera privata a un amico stretto, quasi un alter ego, diciamo, per lui, che ora che si è unificato il mondo, dalla America alla Cina, e il commercio mondiale lo ha unificato, il capitalismo è forse addirittura in ascesa e quindi schiaccerebbe quello che accade in questo piccolo angolo di mondo che è l'Europa. Altra intuizione che va nella direzione del percepire quanto il meccanismo della produzione capitalistica, specialmente nella forma attuale di capitale finanziario che domina sul capitale produttivo, sia una dinamica mondiale. Ma il problema, secondo me, è chi parla in modo neutrale, come la grandine, no? C'è la grandine, ci sono i terremoti, c'è la globalizzazione, va bene. Chi ne parla in modo neutrale trascura di dire che l'altra faccia di questo meccanismo è la distruzione dei diritti del lavoro già dove sono stati conquistati e la trasformazione in semischiavi di quelli che non ancora neanche conquistato quei diritti. C'è uno scritto di un nostro ex ministro molto equilibrato, direi un uomo, possiamo dire, di centro, ma sì, diciamolo così, si chiama Enrico Giovannini, è stato ministro con Letta, un ottimo economista, che ha scritto un libro audace perché ha un titolo, secondo me, sconvolgente, L'utopia sostenibile. Quindi ha bevuto un caffè in più quel giorno e ha scritto addirittura un libro sull'utopia, che è una parola temuta e considerata eversiva, però l'ha subito corretta, insomma attenuata, sostenibile. È un libro molto interessante, anzi io ne consiglio la lettura. In questo libro lui a un certo punto dice: i paesi sviluppati cercheranno di mantenersi competitivi tra loro riducendo il costo del lavoro e riducendo i diritti dei lavoratori, no? Quello che noi vediamo accadere normalmente. Poi in altra pagina, direi a distanza di una trentina di righe, lui dice: i pubblici poteri dovranno farsi carico di un maggiore impegno in termini di formazione continua e di ammortizzatori sociali, e alcuni esperti ritengono che le società saranno costrette ad andare verso forme di reddito minimo garantito. L'incauto. Non sapeva quello che stava scrivendo, l'incauto. Fra queste due frasi c'è un pugilato, chiaramente, no? Perché è vero che i paesi sviluppati cercheranno di mantenersi competitivi riducendo i diritti del lavoro? E come potranno i pubblici poteri contemporaneamente fare il contrario, cioè addirittura assicurare un reddito minimo garantito? Infatti, utopia sostenibile, mi pare più che giusto. Allora, la globalizzazione, che è un fenomeno antichissimo e via via sempre più pervasivo, è la faccia attuale del dominio del capitale sul mondo, la cui divinità è il profitto, al quale si sacrifica tutto, anche l'esistenza umana, anche i diritti. Quindi io parlavo della migrazione, perché la migrazione è uno degli effetti di questo fenomeno di cui si parla con tanta pudica neutralità.
Scusi professore, si parla sempre di più di democrazia illiberale. E proviene...
E lei si allarma, no? E lei si allarma, dico.
Cercherò
di consolarla subito.
Ecco, mi sembra una contraddizione parlare di democrazia illiberale. E proviene, mi pare, da quella parte d'Europa che non era libera fino all'altro ieri. Questo può comportare, secondo lei, un restringimento anche delle libertà, tra virgolette, borghesi? Cosa ci si può aspettare da questa prospettiva in futuro?
Aspetti, per preservare la democrazia liberale, almeno nella stanza, diamo la parola al signore che si era prenotato.
La ringrazio perché ha dato una prospettiva che a me piace molto, la prospettiva mediterranea, ma perché questa non sia solo un'aspirazione, un'enunciazione programmatica, ma qualcosa affascinante, tra l'altro, ma qualcosa che si renda credibile politicamente. Quali sono i valori, chiamiamoli così, tra virgolette, i principi negoziati comuni sui quali ci si deve basare per arrivarci?
Una bellissima domanda, ma lei pensa di avere davanti un profeta? Temo, eh? No, scherzo naturalmente. Le due domande sono molto lontane l'una dall'altra, no? Questa che lei formula, che è molto seria e ovviamente non può avere una risposta soddisfacente, da parte mia perlomeno. L'altra, che rispetto moltissimo come domanda naturalmente, perché tutte le domande nascono dalla purezza di cuore, secondo me, no? Se uno fa una domanda vuol dire che è un puro di cuore, uno che vuole capire, perciò stesso ha grandi meriti. Risente molto del rumore circostante, no? Lei mi perdonerà se io dico questo. Già l'espressione democrazia liberale è di un comico assoluto, proprio è un non senso, no? Il filosofo che abbiamo prima ricordato, per quanto conservatore ma uomo acuto, si chiamava Benedetto Croce, dinanzi a coloro che proponevano la coniugazione, il liberal socialismo, diceva è un mostro, è un ircocervo, un animale fantastico, non esiste, perché sono due cose che fanno a pugni. Cosa fanno a pugni nella sua visione, che poi è una visione fondata sull'esperienza storica? Cioè, per tutto il secolo XIX, egli era nato nel 1866, quindi per ben 34 anni era vissuto nel secolo XIX, per tutto quel secolo fondamentale nella storia del nostro continente, il movimento liberale ha avuto nel movimento democratico il suo nemico, il suo avversario. Il voto ristretto, il suffragio subordinato all'alfabetismo e al censo è uno dei cardini della prassi liberale ottocentesca. In Italia nel 1912 Giolitti allarga radicalmente il suffragio, ma non lo rende universale, stiamo parlando sempre maschile, perché poi femminile... No, beh, in Russia veramente nel 1920, che insomma, meglio ricordarselo, si parla sempre in maniera raccapricciata, però insomma il diritto di voto alle donne, che ebbero un ruolo egemonico in tante branche della realtà sovietica, data dal 1920. E per essere equanimi diciamo anche la Finlandia, ecco, che è un altro paese. Però in Italia e nel resto d'Europa le donne sono state considerate delle non persone, e quindi il diritto di voto non se ne parla. Il sottinteso qual è? Che non ragionano pienamente, oppure sono occupate con la prole, non sono pensose, non possono dedicare alla politeia, al bene comune, le proprie energie, no? Che poi è lo stesso ragionamento per cui si diceva che per ragioni di censo o di scarsa alfabetizzazione tante fasce della popolazione, anche maschile, non potevano esercitare il diritto di voto, no? Questo era lo Stato liberale. Giolitti allarga con delle limitazioni e Croce dice stai attento, Croce era senatore, no? Molto amico di Giolitti. E Giolitti dice si può fare, perché tanto una parte dei socialisti sono abbastanza addomesticati, e la sua idea era di coinvolgerli in coalizioni governative, in parte c'era riuscito, no? Fino alla vigilia della guerra. Si dice, pensatore che non si autodefiniva pensatore, diceva io sono un professore di filosofia del diritto e basta, cioè Bobbio, Norberto Bobbio, più volte ha scritto in maniera molto lucida che i due grandi concetti, no, libertà, eguaglianza, se pensati in modo assoluto, sono inconciliabili. Una delle conquiste, potremmo dire, del secondo dopoguerra è quella che il movimento comunista chiamava la democrazia progressiva, e che Bobbio stesso, in una memorabile conferenza alla Statale di Milano nel 1975, formulò nel modo seguente: la democrazia sono i diritti sociali, non le regole, la maggioranza, la minoranza. Quello è l'aspetto esterno. Le regole senza diritti sociali non sono democrazia. Allora, se uno entra in quest'ordine di idee, che è direi storicamente fondato, potrei citare il pensiero di un grande liberale, John Stuart Mill, il voto plurale, diamo il voto a tutti, il contadino vale 1, il proprietario vale 10. Bene, tutti hanno il piacere di mettere la scheda nell'urna, ma tuteliamo i proprietari. Va bene? Grande pensatore liberale. Va bene, difendeva i suoi interessi, finché l'ha potuto fare. Poi, per fortuna, anche in Inghilterra il movimento laburista è arrivato anche al potere, dopo la Prima Guerra Mondiale, no? McDonald, non i sandwich. Va bene, era un personaggio del partito del Labour Party, che è stato primo ministro dal 22 al 24, poi da capo. Un personaggio interessante. Ora, le grandi novità delle costituzioni nostre, quella italiana del 48, quella francese del 45-46, poi abrogata da De Gaulle nel 58, quella della Repubblica Tedesca, recepiscono questo concetto fondamentale, che cioè la democrazia non è le regole, è i diritti sociali. Allora, la posta in gioco è quella. Parlare di democrazia illiberali non significa nulla. In concreto, di che si tratta? Del fatto, potremmo dire, che in America se un poliziotto ammazza un nero paga una multa di un dollaro. Questa potrebbe essere una democrazia illiberale, va bene, però non viene detto. Quando si parla di democrazia illiberale si pensa all'ex agente KGB Putin, no? Sempre quello. Io mi rifiuto di accettare questa assiologia astratta e credo che Bolsonaro in Brasile, Trump negli Stati Uniti e quella fauna siano fascisti.
Dell'immigrazione, appunto, cioè questa idea di un sistema che può arginare il problema dell'immigrazione. La democrazia illiberale potrebbe essere appunto l'Italia.
Ma loro non si autodefiniranno mai in questi termini. Mai. E noi gli facciamo un regalo se li definiamo così. Invece c'è un problema, perciò io citavo il Presidente della Repubblica che dice ci sono delle pulsioni, lui parla molto garbato, vuol dire semplicemente che una mentalità di tipo fascistico si sta affermando e in alcuni casi è arrivata già molto in alto. Allora quella non è una democrazia illiberale, è un antefatto del fascismo. E quindi è meglio usare le parole giuste anziché delle parole alla fine depistanti.
Benissimo. Abbiamo tempo per un'ultimissima domanda che chiedo veloce e anche la risposta se possibile.
Sì. Lui è un emulo di Lilli Gruber. No, la quale dice adesso, telegrafico adesso. Allora telegrafico. Prego. Si sente offeso da questo paragone?
Non si sente.
Nel riferimento che ha fatto alla globalizzazione è venuta fuori una parola importante, quella di lavoro. Io avevo notato nell'intervento la mancanza della categoria di movimento operaio, e che in una giornata anche simbolica come sarebbe stata quella di oggi fino a qualche anno fa, ecco, si parlava dell'incontro tra Europa e Africa, milioni di persone che si spostano alle migrazioni in cerca di lavoro, come lavoratori o potenziali lavoratori, e dall'altra parte abbiamo un lavoro che viene cancellato dalle tecnologie, ma anche un lavoro che viene reso servile nell'agricoltura, nei servizi, nelle fabbriche, nella logistica. Allora volevo dare come suggestione, al di là degli aspetti educativi, questo incontro tra Europa e Africa e in generale sul discorso delle migrazioni deve incrociare la dimensione della dignità del lavoro, e cioè non semplicemente del lavoro ma di un lavoro umano dignitoso, altrimenti non se ne esce.
Come darle torto? Ma appunto è un'ottima prospettiva che si scontra con i fattori che lei ha indicato, che sono la ricerca di un lavoro di tipo schiavile a bassissimo salario ai quattro angoli del pianeta, infrangere tutte le regole. Ma insomma, l'articolo 10 della Costituzione italiana, io credo che sia stato dimenticato volutamente, nonostante parli in una maniera limpida. C'entra in parte con quello che lei diceva e con cui ovviamente concordo. Lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica. Punto. Sfido chiunque a dire che i paesi da cui proviene questa grande massa umana abbiano gli ordinamenti della nostra Repubblica. Andrebbe scritto sulle cantonate.
Benissimo.
Prego. Quando la signora parlava di democrazia illiberale, la parola illiberale non potrebbe essere anche intesa come questi vanno su democraticamente, nel senso che vengono votati dalla massa, dal popolo, diciamo, e poi quando sono là danno norme, leggi contro i diritti delle persone. Allora viene chiamata democrazia in quanto il modello, il modo di andare avanti è democratico, però poi c'è contro tutti i diritti, contro le libertà. Io l'avevo intesa così quando si parla di democrazia illiberale. Potrebbe essere?
Mi pare un'ottima idea, solo che di solito quel termine non viene adoperato per indicare questo fenomeno che lei ha descritto, ma viene adoperato per tutti i regimi che non ci piacciono, che non è un buon metodo, no? Come dire, la procedura, ma ora la facciamo lunga, questo uomo si arrabbia e c'ha ragione, ma la procedura elettorale può avere esiti anche inquietanti, sconcertanti, questo è noto, va bene, ma nel momento stesso in cui l'onorevole Mussolini diventa Presidente del Consiglio e si presenta alle Camere il 16 novembre del 1922, che governo c'ha intorno a sé? Beh, aveva 30 deputati in tutto, quindi un partitino. Ha due ministri del Partito Popolare. Lì davanti c'è anche De Gasperi, seduto come deputato. Questi si chiamavano, uno si chiamava Tangorra, l'altro si chiamava Cavazzoni. C'ha ministri dei liberali giolittiani e ministri dei liberali salandrini. C'ha ministri del Partito Democratico Sociale, cioè quello di Nitti. Va bene? E tutti stanno in quel governo. Egli sale al posto da quale si parla alla Camera dei Deputati e dice la celebre espressione: avrei potuto fare di quest'aula un bivacco di manipoli, 300.000 giovani pronti a tutto ai miei ordini, per ora ho deciso di non farlo. E questi applaudono. Da quel punto in avanti il processo democratico di elezione del Presidente del Consiglio, eccetera, cessa di essere tale. Quindi la definizione democrazia illiberale muore nel momento stesso in cui il procedimento democratico sbocca in un esito di questo tipo. Quindi eviterei di usare questo termine ambiguo, ecco perché avevo lungamente annoiato la signora.
I giornali sono micidiali.
No, allora non ha annoiato assolutamente nessuno, anzi potremmo star qua davvero, ma lo dico davvero sine tempore. E purtroppo il mio compito è, oltre a garantire i diritti sociali, far rispettare le regole. Quindi anzi, a questo proposito ci sarebbe una macchina da spostare. E la targa è FR963BG, quindi Francia Rovigo 963 Bologna Genova. Grazie davvero di essere stati qua, grazie a Luciano Canfora.
Grazie.
Ci vediamo mercoledì prossimo, per chi verrà, con Carlo Bordoni. Grazie mille, buona serata.